E quindi averlo questa sera con noi è per me un grande piacere, come immagino anche per voi. Adesso, senza tardare, gli passo la parola perché la conferenza si annuncia lunga, preparatevi, dobbiamo solo ascoltare. Ecco, quindi.
Grazie Jean-Félix, grazie a Don Mario. È la prima volta nella mia vita, io ho tenuto tante conferenze, non so quante, ma è la prima volta che mi trovo accanto due angeli, cioè un prete cattolico e un pastore protestante. E io mi trovo molto bene in questa compagnia e quindi sono molto contento in effetti di essere stato invitato in questo paese, che no, questa cittadina che confesso non conoscevo, non ero mai stato da queste parti, neanche in queste valli, eccetera. E quindi e di essere qui in questa compagnia loro e vostra, e quindi vi ringrazio anche per l'iniziativa di partecipare alla celebrazione dei 500 anni della Riforma protestante, come viene di solito chiamata nei manuali e anche nell'opinione pubblica, si parla di riforma protestante, che è un fenomeno unico nella storia della Chiesa cristiana, la quale ha, come sapete, avuto centinaia, si può dire, di riforme. Il cristianesimo è una religione di riforma continua. La Chiesa è sempre stata, in una maniera o nell'altra, un luogo di ripensamento e quindi di riforma, ma questa riforma del XVI secolo, nel suo genere, è qualcosa che non era mai accaduta prima e che non è mai accaduta dopo fino ai nostri giorni. Quindi è un fenomeno unico nella storia della Chiesa, non facile da interpretare, cioè non è facile rispondere alla domanda elementare: che cos'è stata veramente questa che noi chiamiamo Riforma protestante, un processo di 50 anni. Non è che è accaduta in un minuto o in un giorno o in un mese. Sono passati grosso modo 50 anni, anche un po' di più, dal 1517 al 1580, grosso modo. Questo è l'arco di tempo all'interno del quale possiamo collocare la riforma protestante e la controriforma cattolica, che come sapete è iniziata dal punto di vista conciliare, Concilio di Trento 1545-1560. Ora voi ho ricevuto un tema che avete trovato che non ho mai ricevuto in vita mia, perché è un tema lunghissimo. Ve lo leggo se lo avete dimenticato. Dunque, Martin Lutero, la storia, il viaggio a Roma, Leone X, le indulgenze, la crisi, la giustificazione. Io dico, ma da dove comincio?
Ah,
Mi
sì,
sono chiesto.
la scelta
Certa
tua,
mia.
Io quando mi chiedevano stasera, dicevo il tema è Martin Lutero di tutto e di più.
Di tutto e di più. Ecco, appunto, va bene, insomma, c'è tutto e si potrebbe allungare ancora. Io mi sono detto, qui potrei aggiungere ancora tutta una serie di cose che qui non vengono elencate. Ma la cosa che mi preme ricordare e qui un pochettino rievocare è quella che Lutero stesso chiama la scoperta dell'Evangelo nel suo ricordo, scritto nel 1545, cioè più di 25 anni dopo avere vissuto quella cosa, e un anno prima di morire. Quindi era già Lutero anziano che ricorda quello che gli è successo nel 1517, nel 1516, lo rievoca, potremmo dire lo drammatizza un pochettino e racconta questo famosissimo episodio, la cosiddetta esperienza della torre. Ecco. Ora, che cosa è successo a Lutero? Ecco, partiamo da lì, perché è da qui che nasce tutto il resto. Che cosa è successo? Qual è, in poche parole, questa scoperta che lui ha fatto? La scoperta è questa. Lutero era spaventato dall'espressione biblica giustizia di Dio. Non so se voi nella vostra vita avete mai pensato a questa espressione, giustizia di Dio. Questa espressione spaventava Lutero. Perché? Perché dice, in questo resoconto che lui fa nel 1545, dice: me l'avevano spiegata la giustizia di Dio nel senso, dice lui, filosofico della parola o giuridico della parola, per la quale la giustizia di Dio è semplicemente la giustizia retributiva, secondo il vecchio principio del diritto romano, che c'è anche come sottoscritta al quotidiano della Santa Sede, l'Osservatore Romano, la sottoscritta è uniquique sum, a ciascuno il suo, cioè hai quello che ti meriti. Questo è il senso. Questo è il senso. Allora, il principio uniquique sum, giustizia di Dio, giustizia retributiva, cioè punire il peccatore e premiare il buono. Se sei bravo ti premio, se sei cattivo ti castigo, a ciascuno il suo, uniquique suo. Così avevano spiegato a Lutero. E allora lui dice: ma se è così, se la giustizia di Dio è questa retributiva, per cui il buono viene premiato e il cattivo viene punito, io certamente sono cattivo perché siamo tutti peccatori, io sono più peccatore ancora degli altri, eccetera eccetera, e quindi oltre a tutta l'angoscia per il mio peccato mi capita anche la tegola del giudizio di Dio, cioè un giudizio inesorabile, un giudizio implacabile. Chi si salva in questa situazione? Certamente siamo perduti, cioè è un... Difatti lui dice: io odiavo questa espressione giustizia di Dio, perché la croce era la mia condanna. In questa espressione giustizia di Dio c'era la mia condanna implacabile, io perciò lo dico, finché Dio ebbe pietà di me. E mentre meditavo la lettera ai Romani e soprattutto l'inizio della lettera ai Romani e soprattutto il capitolo primo, versetto 16 e 17, quel là dove c'è scritto il giusto vivrà per fede, o meglio ancora, il giusto per fede vivrà, ecco che ho capito quello che non avevo capito in tutti gli anni del mio insegnamento, e cioè che la giustizia di Dio non è quella che Egli mi chiede e che io non sono capace di dare, ma è quella che Dio mi dà, che Dio mi regala, la giustizia di Cristo, la giustizia sua che Dio mi fa, di cui Dio mi fa regalo, per cui diventa la giustizia mia, non la giustizia che chiede, ma la giustizia che dà. Questa è la giustizia di Dio. E allora questa espressione giustizia di Dio, che io odiavo, mi è diventata la più bella, la più amorevole, la più formidabile affermazione di tutta la Bibbia, e è diventata per me la porta del cielo, quella attraverso la quale ho conosciuto Dio, cioè ho conosciuto la sua grazia. Quindi la giustizia di Dio non è la giustizia retributiva che dà a ciascuno il suo, ma è la giustizia di grazia che dà la giustizia di Cristo a chi non ce l'ha, cioè a me. Per cui io divento giusto grazie a Cristo, perché la sua giustizia mi viene regalata. Mi viene regalata come? Nella fede, nel fatto che io accetto questo dono meraviglioso, inaspettato, inatteso, l'accetto e questo mi viene contato come giustizia. E questa non è soltanto l'esperienza mia di Lutero nel 1517 o nel 1516, ma è fin dall'inizio l'esperienza della fede biblica, della fede cristiana, che comincia con Abramo, il famoso Abramo, il padre dei credenti, di cui l'apostolo Paolo dice nella lettera ai Romani che quando Dio gli chiese di sacrificare il figlio Isacco, l'unico figlio, il figlio della promessa, che Dio stesso gli aveva regalato in un tempo in cui lui non poteva più concepire e la moglie non poteva più partorire, ma gli aveva regalato questo figlio assolutamente miracoloso, poi gli chiede, dice, lo devi sacrificare? Conto tutto, credette Abramo a questo comando assurdo, a questo comando incredibile, credette, e dice la Bibbia, questo gli fu messo in conto di giustizia, giusto per fede, non perché sei bravo, ma perché credi sei giusto. La fede, non le opere, viene calcolata da Dio come giustizia. Ecco, questo è il discorso. Da qui è nato tutto. Quello che si dice riforma protestante è tutta qui. È tutta qui. Cioè, una esperienza, perché è un'esperienza, non è una dottrina, questo è anche importante, non è una dottrina, cioè una cosa accademica che fai con il pensiero, no, è una cosa che vivi, che vivi. L'esperienza della grazia, e qui ci sono tre aggettivi fondamentali per capire la riforma, se uno lo vuole capire, nessuno è obbligato, capire, ma se tu lo vuoi capire te la spiego. Tre aggettivi: una grazia immeritata, Abramo non ha meriti, non si parla mai dei meriti di Abramo, mai, è un capo clan qualunque, un capo tribù, come tanti altri, quindi la grazia è immeritata, è gratuita, quanto devo pagare? Niente. Come niente? Niente, è gratuita, cioè Dio è gratis. Oh, pensavo di no, pensavo che costasse qualcosa, no, Dio è gratis e è incondizionata, cioè non è che dico io ti faccio grazia, però adesso tu devi rigare diritto, devi far questo, devi far quest'altro, no. Non è che io ti pongo delle condizioni per farti grazia, no, tu tirerai le conseguenze, tu sei responsabile di questa grazia che ricevi, ti dovrai comportare in conseguenza della grazia ricevuta, dovrai anche tu imparare a fare grazia al tuo prossimo come Dio ha fatto grazia a te, ma io non ti chiedo niente, non ti pongo condizioni, incondizionata, quindi immeritata, gratuita e incondizionata, perché guardate che qui si è giocato molto della riforma, perché la chiesa di Lutero, Lutero era un monaco, non era un laico, diciamo, illuminato, no, un monacone, piuttosto conservatore, come vedremo, piuttosto conservatore, tutto il contrario dell'immagine ribelle, rivoluzionaria, ma è tutto il contrario. Dove ero? Non mi ricordo più. Dunque, ecco, questa grazia immeritata, no? Dove ero? Non mi ricordo più. Vabbè, insomma,
le tre caratteristiche,
sì,
della grazia.
Sì, le tre caratteristiche della grazia, delle sì, ma dovevo andare avanti.
Monacone.
Sì, dovevo andare avanti, ma non so più. Vabbè, vabbè, non importa, ecco. Allora, questa è la cosiddetta giustificazione per fede, nel programma c'è la giustificazione per fede. Che cosa vuol dire? Vuol dire quello che ho cercato di dire finora, cioè tu sei giusto perché credi. In che cosa? In un vago Dio? No, nella grazia. immeritata, gratuita, incondizionata. Questa è la giustificazione perfetta. Ed ecco allora, questa grazia, ecco questo è il punto dove dovevo arrivare, questa grazia è radicale, cioè, ecco, adesso ricostruisco, perché stavo dicendo che la Chiesa alla quale Lutero apparteneva, di cui era monaco appunto, la Chiesa ha sempre predicato la grazia, sempre, ma sempre condizionata, cioè sì, io ti perdono, ego ti absolvo, però devi dire 10 pater ogni 3 giorni, devi fare il pellegrinaggio, devi fare un'offerta all'orfanotrofio tal dei tali, insomma devi fare qualcosa. E soltanto quando tu avrai fatto quelle cose, quella pena, allora funziona la mia soluzione. E questo succede ancora adesso, perché la mentalità della gente è ancora così. Quando voi andate a confessarvi, se andate a confessarvi come presumo, forse no, forse sì, qualcuno no, il prete vi assolve, ma vi dice però fai qualche cosa per far sì che questa soluzione sia, ecco.
È la penitenza.
La penitenza, la penitenza, la penitenza. E proprio qui Lutero dice no, perché la grazia di Dio cancella la colpa, ma anche la pena. E quindi non c'è più una pena da pagare, non c'è più qualche cosa da fare, se non, come ho già detto, di vivere coerentemente con la grazia che ti è stata fatta. Questo è, quindi, la differenza, se vogliamo dire, tra la tradizione ecclesiastica della grazia condizionata, chiamiamola così per intenderci, ecco, viene superata o comunque viene trasformata da Lutero con l'idea della grazia incondizionata. Spero che sia diventato chiaro il discorso. E questa è la riforma, è tutta qui, volendo, cioè se uno va alla radice di quello che è successo, è successo questo. E quindi non c'è più una pena da espiare, sei libero, non hai più nessun debito verso Dio, e quindi i due cardini della vita cristiana sono la fede e l'amore, perché la fede, dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Galati, è operante per mezzo dell'amore. Cioè, la fede vive in quanto ama Dio e il prossimo. Cioè, fede e amore sono i due pilastri della vita cristiana. Vi leggo una famosissima parola di Lutero: per la fede il cristiano è un libero signore al di sopra di tutte le cose e non è sottoposto a nessuno. Per l'amore il cristiano è un servo volonteroso in tutte le cose ed è sottoposto ad ognuno. Così il cristiano è un uomo che non vive più in se stesso, ma in Dio per la fede e nel prossimo per l'amore. Ecco, questa è la libertà cristiana, più alta di ogni altra libertà, quanto i cieli sono alti sopra la terra. Fine della citazione di Lutero. Ecco, la libertà cristiana è vivere questo paradosso, essere allo stesso tempo signore per la fede e servo per l'amore. Queste due figure sociali fondamentali, il servo e il signore, che nella società antica, come sapete, quella greca, quella romana, erano due figure antagoniste, due figure incompatibili, antitetiche, si uniscono nella persona del cristiano, che è nello stesso tempo signore e servo. Signore per la fede, servo per amore. Questa è la libertà cristiana, cioè, perché la libertà? Perché la fede ti rende superiore a tutte le istanze umane, religiose o laiche. Sei sotto, sopra di te c'è soltanto Dio, non c'è nessun'altra autorità umana, né religiosa né laica, per la fede. Sei signore. E per amore sei servo, cioè sei sotto tutti. Guardate che questa è una cosa veramente grossa, veramente bella, veramente nuova, veramente unica. Fede, amore e libertà, questa è, se così posso dire, la Trinità che regola e anima la vita cristiana. Fede, amore e libertà. Come nella Trinità divina, Padre, Figlio e Spirito Santo sono distinti, ben distinti, tra di loro ma inseparabili, così nella Trinità umana fede, amore e libertà sono distinti ma inseparabili. La fede è viva solo se produce amore, solo se è, come dice l'Apostolo Paolo, operante per mezzo dell'amore. La fede è anzitutto operante per mezzo dell'amore, e la fede può essere solo un atto di libertà, nessuno può obbligare un altro a credere, perché se uno mi obbliga a credere, la mia fede può soltanto essere una fede finta, non di convinzione, ma di opposizione, di oppressione, perché sono obbligato, ma non perché sono, viene da fuori, non viene da dentro, quindi non è autentica fede. E così è un lavaggio del cervello, una violenza all'anima che può essere anche peggiore è più odiosa di quella dei corpi, sui corpi. E lo stesso discorso si deve fare per l'amore, non si può imporre l'amore. Al cuore non si comanda, si dice, no? È giusto, non si comanda. Non puoi comandare di amare. Un amore imposto è soltanto una caricatura dell'amore. L'amore autentico è solo se è libero. Quindi fede e amore respirano la libertà, sono possibili soltanto nella libertà, ma c'è anche un senso più profondo di questa trinità, di questo nesso tra fede, amore e libertà, ed è che fede e amore generano un nuovo tipo di libertà, cioè appunto la libertà al di sopra di tutte le autorità umane, per la fede, e la libertà di servire, perché in un certo senso non sei mai tanto libero come quando servi, cioè sei talmente libero che puoi anche fare il servo, capito? Sei talmente libero che puoi anche fare il servo. Succede di rado, ma succede. Ecco in sintesi la vita cristiana che nasce da questa famosa giustificazione per fede. La vita cristiana ha questa trinità, fede, amore e libertà. Io non abbiamo il tempo stasera, ma questa libertà è stata presto dimenticata e è stata sostituita dall'ubbidienza. Il cristianesimo è diventato la religione dell'ubbidienza invece di essere la religione della libertà. A questo punto qualcuno di voi potrebbe chiedere, e avrebbe ragione di farlo, ma se le cose stanno così, se questa era la dottrina di Lutero, una dottrina così biblica, così evangelica, così bella, così quella, perché è stato scomunicato? Scomunicato? Cioè dichiarato eretico? Cioè tutte queste cose sono eresia? Non è che io le ho addolcite, le ho presentate in una maniera da farle apparire più belle di quelle che erano. No, era così, era questo. Ma allora uno si chiede, ma come mai una cosa del genere è stata scomunicata, cioè dichiarata eretica? Beh, allora ci sono tante ragioni. Io ne dico solo due. La prima è più banale, se volete, però ha certamente avuto il suo peso. Questa dottrina della grazia, in virtù della quale il perdono di Dio, la grazia di Dio, cancellava non soltanto la colpa, ma anche la pena, quindi tu non sei più debitore di niente nei confronti di Dio, quando il prete ti dice ego ti absolvo, è finito il discorso, sei a posto, e voi capite che questo scardinava il sistema, tutto il sistema penitenziale della Chiesa di quel tempo. Io non so se oggi la Chiesa è ancora concepita così, se la penitenza, oggi il pentimento è ancora come era allora, io questo non lo so, ma allora posso garantirvi che era così. Ecco, allora, Allora dovevi pagare per questo peccato che avevi commesso. E qui entrano in gioco le famose indulgenze, perché si parla delle indulgenze. E che cosa erano queste? Era una cosa molto semplice, non so se esistono ancora, non credo, perché non hanno mai più nessuna consistenza. Vabbè, non lo so, insomma, non me lo dite poi voi. Ma allora che cosa voleva dire l'indulgenza? Voleva dire che l'indulgenza eliminava la pena. No, la colpa, quella la può eliminare soltanto il perdono di Dio attraverso il prete, io ti assolvo. Quella è una cosa che riguarda Dio e non si discute, però la pena la devi pagare tu. È come il vigile che voi mettete la macchina in sosta vietata. Allora, il vigile che cosa dovrebbe dire? Questo cittadino ha trasgredito la legge. E allora io sulla sua fedina penale scrivo: il signore tal dei tali è un trasgressore della legge dello Stato. E invece questo non lo scrivo, però la multa la paghi. Ecco, quindi la colpa non se ne paga, ma la pena la paghi. Ecco. Allora, l'indulgenza che cos'è? No, non paghi la pena. Non paghi la pena comprando l'indulgenza. Dovevi fare un pellegrinaggio a Santiago di Compostela come pena per aver tradito tua moglie, più o meno ci sta. Ecco, invece no, compri l'indulgenza e comprando l'indulgenza non devi più fare il pellegrinaggio a Santiago di Compostela. Dovevi digiunare per 6 mesi, 2 volte alla settimana? No, compro l'indulgenza e non devo più digiunare per 6 mesi, 2 volte alla settimana, eccetera, eccetera. Ecco, l'indulgenza era questo. Notate che l'indulgenza era qualcos'altro all'origine, intendiamoci. Se avessimo tempo vi racconterei, perché è anche una storia interessantissima, ma a quel tempo era così. Allora, evidentemente, il discorso di Lutero liquidava la questione delle indulgenze. L'indulgenza non ha più senso perché non c'è più una pena da pagare. E quindi non devi più comprare l'indulgenza perché la tua pena è cancellata dal perdono di Dio insieme alla colpa. E quindi tutto il sistema delle indulgenze crollava. Ma il sistema delle indulgenze era un sistema di finanziamento importante per la Chiesa. E quindi questo non andava bene. E dice qui, questo qua ci mette nei pasticci dal punto di vista. Non solo, ma c'è l'altra ragione ancora più importante, e cioè il famoso purgatorio. Perché il purgatorio che cos'è? Il purgatorio è quel luogo in cui le anime purgano, si purgano del loro peccato, residuo che non avevano fatto in tempo durante questa vita a sistemare le cose, e quindi erano andate di là ancora con delle pene da espiare, e il purgatorio era quel luogo in cui tu espiavi le pene. Ma che cos'era la dottrina? La dottrina che le indulgenze valevano anche sul purgatorio. E quindi tu compravi l'indulgenza per lo zio che doveva ancora scontare 300 anni di purgatorio. Dico, ma non abbi pietà di questo tuo zio, compra un'indulgenza e lui è a posto e va subito in paradiso. Non solo, ma tutte le messe in suffragio. Le messe in suffragio, io non so come sia oggi, ma allora erano all'ordine del giorno. Cioè, tu avevi tuo padre in purgatorio che aveva ancora 1500 anni da ascoltare, dice, ma di una dozzina di messe e questo ti sistema, e quindi dici le messe in suffragio delle anime del purgatorio, è un concetto diffusissimo nel Medioevo, nel tempo di Lutero. Tutto questo con il purgatorio non esiste. Ma perché non esiste? Tu ce l'hai contro il purgatorio? No, non esiste il purgatorio perché non esiste più la pena. E perché non esiste più la pena? Perché il perdono di Dio cancella colpa e pena. E quindi il purgatorio non ha più ragione d'essere. Ma voi capite che togliere i proventi delle messe in suffragio delle anime dei defunti, questo era un colpo troppo grosso, e quindi naturalmente, poi ci sono state naturalmente altre ragioni, queste va da sé, e io vi dirò un'unica perché non voglio abusare della vostra pazienza, ma ve ne dico un'unica fondamentale che ha fatto sì che Lutero venisse scomunicata e che tutta la riforma venisse scomunicata, e cioè che Lutero ha tolto al clero il suo potere. Ha tolto al clero. In che senso? Lutero, ripeto, era un monaco fino al 1525. Quando si è poi sposato a 41 anni, l'idea che Lutero... Io mi ricordo quando ero al liceo, avevo goduto, naturalmente ero l'unico valdese, l'unico protestante che ancora mi guardavano con gli occhi. Che cos'è questo animale? Non conosciamo. Che cos'è un protestante? Siamo negli anni 50. A Firenze, peraltro, a Firenze. Ma io mi ricordo che a un certo punto il professore di filosofia disse una parola che per me fu una specie di luce dal cielo. Disse: non è vero che Lutero ha fatto la riforma perché si voleva sposare. Per me, che bella notizia! Perché a quel tempo era l'opinione... Una idiozia totale, una menzogna pura, perché Lutero si è sposato a 41 anni, che per quel tempo è come se oggi ne avessimo 80 a quel tempo, 41 anni era la fine della vita. Non voleva sposarsi in nessuna maniera. Ora no, no, ho perso il filo con questa faccenda di Lutero. Il potere laico, sì. Ma appunto lui non era un laico, diciamo, un giacobino, un rivoluzionario della rivoluzione francese che dice togliamo perché questi preti ci comandano, dominano, eccetera, dobbiamo liberare. Cioè uno che era contro la Chiesa, contro la fede, contro Dio. No, 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 assolutamente. Però ha detto il potere dei preti in realtà appartiene da un lato alla parola di Dio e dall'altro alla comunità cristiana. E lui chiedeva, quando confessava la gente, guardate, questo è molto importante per capire la riforma, quando confessava lui chiedeva alla gente: ma scusami, che cosa è che ti assolve, il prete o la parola del prete? Deve essere la parola del prete, non il prete. Cioè Dio che ti assolve attraverso la sua parola. Il prete te la dice, ma non è lui, non è parola sua, per cui la formula ego ti assolvo non va bene. Dio ti assolve, e io te lo dico con tutta la serietà, con tutta l'intensità, con tutta la partecipazione del ministro della parola, ma è la parola. E allora Lutero dice: è la parola che ha il potere di liberarti dai diavoli, dal peccato, dalle colpe, dal complesso di colpe, eccetera, eccetera. La parola che il prete ti annuncia, quella è quella che ti libera da un lato. E questa parola, Dio a chi l'ha affidata? L'ha affidata alla comunità cristiana, e la comunità cristiana è responsabile della gestione di questa parola, e allora la fiderà a te, la fiderà a lui, la fiderà a lui, perché venga gestita, ma appartiene alla parola, scusate, alla comunità. La parola appartiene, Dio l'ha data al popolo, alla comunità. Ecco, quindi questa è la ragione fondamentale per cui Lutero è stato scomunicato, perché ha tolto al clero il potere, l'ha dato da un lato alla parola di Dio e dall'altro alla comunità cristiana. Ecco. E qui ci sarebbe da fare tutto il capitolo sul sacerdozio universale dei credenti, ma non abbiamo il tempo. Vi dico soltanto che Karl Marx, il famoso Marx, ha colto perfettamente tutto il problema con questa frasetta che ora vi dico. Lutero ha trasformato i preti in laici, trasformando i laici in preti. E difatti è esattamente questo, sacerdozio universale dei credenti. E per questo è stato scomunicato, perché ha intaccato, eliminato i poteri esclusivi del sacerdote, ecco, soprattutto quello di consacrare l'ostia e soprattutto quello di assolvere i peccatori. Vabbè. Andiamo avanti. Ritorno al tema che mi è stato affidato, dove trovo menzionato il viaggio di Lutero a Roma. Guardate questo viaggio che è avvenuto nel 1510-11. È stato una grande delusione per Lutero, naturalmente, vedere, scoprire questa Roma tutta diversa da quella che lui immaginava, però non è una esperienza, per quanto negativa, che abbia pesato nella genesi della riforma. Non ha pesato. Sapete perché? Perché la riforma non è nata su un problema morale. Cioè, non è che la riforma è nata, dice, ma c'è questa corruzione, i preti, i vescovi, i papi che hanno figli illegittimi e compagnia bella, tutta sta roba qua, i conventi che erano luoghi di gozzoviglie, eccetera, eccetera. Non è affatto questo il motivo per cui è nata la riforma protestante. La riforma protestante è nata non per una istanza morale, ma per una istanza teologica, un'istanza dottrinale. Questo è il motivo per cui è nata la riforma protestante. Ecco. tanto che Leone X viene menzionato, Leone X, Lutero ha dedicato a Leone X uno dei suoi più limpidi scritti, un gioiello di letteratura cristiana che si chiama La libertà del cristiano. L'ha dedicato al Papa Leone X, con una lettera dedicatoria bellissima. Siamo nel 1520, quindi 3 anni dopo lui era papista, è stato papista, e lo accettava il papato. Dice a Leone X: tu sei come Daniele nella fossa dei leoni. La fossa dei leoni è la curia romana. Dice: fai attenzione perché ti faranno fuori. No, hanno tentato di farlo fuori, Leone X, di avvelenarlo, ma non ci sono riusciti. Era un medico, sapeva come gestire le cose, un po' come questo papa qua, che sanno come destreggiarsi nella fossa dei leoni. Per dire che Lutero avrebbe accettato il papato. A una condizione. Ora vi dico una cosa che forse non avete mai sentito. Io accetterei il Papa se si accontentasse di essere prete esteriore. A che cosa? All'anima dei cristiani. Ma siccome il Papa vuole essere prete interiore, siccome il Papa vuole essere creduto, siccome il Papa è diventato un articolo di fede, cioè un dogma. Cosa vuol dire dogma? Vuol dire che tu devi credere nel Papa o al Papa, come viva, ma la tua fede, dico la tua fede, è impegnata nel tuo rapporto con il Papa. Questo vuol dire che il Papa diventa prete interiore, entra nella tua anima, ma nella tua anima ci deve entrare soltanto Cristo. Nessun Papa, nessun pastore, nessun teologo, nessun umano deve entrare nella tua anima, deve diventare prete interiore. No, deve restare prete esteriore. Guardate, io sono stato pastore di comunità, come tutti i sacerdoti presenti, eccetera, e i pastori presenti sanno benissimo, io ve lo potrei testimoniare, quanto è facile diventare prete interiore. Facilissimo, perché la gente desidera quasi che tu entri nella sua anima. E allora Lutero dice: io accetterei il Papa se si accontentasse di essere prete esteriore. Io non entro nella tua, non ti chiedo di credere a me, devi credere solo a Cristo. Io sono al servizio di Cristo fuori dalla tua anima, in aiuto della tua anima, ma non entro dentro. Guardate, questa è una cosa molto profonda, molto importante e molto bella. Poi, naturalmente, Lutero è arrivato a dire che la Chiesa doveva essere senza Papa. Nel 1537, però, articoli di Smalcalda. Quindi c'è l'evoluzione, bene, buona o cattiva, non mi interessa adesso, comunque c'è questa evoluzione, ma sostanzialmente le ragioni del rifiuto del papato sono queste due che ora vi dico. La prima l'ho già detto, che resti prete esteriore e non interiore. E la seconda, che il papato riconosca di essere una istituzione, come si diceva allora, di diritto umano e non di diritto divino, cioè una istituzione che è venuta fuori nel corso della storia per il bene o per il male, forse più per il bene che per il male, non stiamo a discutere, ma comunque un frutto della storia che non può dire è Dio che lo vuole, invece di diritto umano e non di diritto divino. Ecco. Ma qui la Roma ha rifiutato che il papato fosse considerato così, e quindi ecco. Ma nel titolo della conferenza io ho ancora trovato un'altra parola, e beh, l'ultima però, perché voi siete sicuramente già stanchi, e cioè la parola crisi. Probabilmente chi l'ha scritta pensava alla famosa crisi cosiddetta di Lutero, che secondo me lui stesso ha drammatizzato, la crisi della scoperta, la sua angoscia per i suoi peccati. Io francamente questo Lutero tanto angosciato non l'ho mai trovato nelle letture che ho fatto, ma sarà così. Lutero stesso, ripeto, in quella cosa che ho citato all'inizio, secondo me enfatizza quello che gli era successo 25 anni prima e drammatizza una cosa che invece è nata, sapete da dove? È nata da questa fede nella grazia immeritata, gratuita e incondizionata, è nata dalla lettura dei Salmi. Quando lui ha letto, ha commentato, lui era un biblista di mestiere, ha commentato il libro dei Salmi 13-15, pardon, è lì, c'è tutta questa dottrina, quindi non è stata una scoperta drammatica, è stata una maturazione di una fede radicalmente radicata nella Bibbia, come forse si potrebbe dire. Vabbè, ma ecco le crisi, la parola crisi è molto buona, perché io ne voglio, non posso, ora mi devo fermare, ma non posso raccontarle, ma le voglio almeno menzionare. Tre grandi crisi, ce ne sono anche di più, ma tre grandi crisi, perché la riforma è stata un'esperienza drammatica, non è stata una passeggiata, una, dico spiritualmente parlando, spiritualmente, non è stata una passeggiata, non è stata una cosa così bucolica, no, è stato un dramma enorme, 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 una passione profonda, una cosa che noi non siamo all'altezza neanche di capire, veramente, neanche di capire. Tanto che Barthes, Karl Barthes, il grande teologo del Novecento, ha detto una cosa forse: possiamo porre il problema se i riformatori, facendo quello che hanno fatto, non hanno posto su di noi un peso che non riusciamo a portare, perché non abbiamo la fede necessaria per vivere queste cose che loro ci hanno detto. possiamo porre seriamente questa domanda? Un peso che l'Europa cristiana, la nostra Europa, la nostra Chiesa, non è in grado di portare. Troppo pesante questa cosa. Vabbè. Ma allora, appunto perché, per questo ero contento che ci fosse questa parola, crisi, e ve ne dico tre, le menziono soltanto, poi nel dibattito semmai le riprendiamo se ci sarà tempo e voglia. La prima del 1525, la seconda del 1529, la terza del 1531. E seguenti, prima la tragedia dei contadini. Finita in un massacro di 8.000 contadini circa, da parte di un esercito di principi e di cavalieri, Lutero cosa c'entra? C'entra due volte. La prima perché i contadini hanno udito da parte di Lutero parlare della libertà cristiana. E si sono detti: noi siamo cristiani, noi siamo liberi. E vogliamo tradurre questa libertà in libertà civili e libertà politiche. A loro non parve vero di poter rivendicare queste libertà non semplicemente come contadini sfruttati fino all'ultima goccia del sangue dai padroni, dai principi, eccetera, eccetera, ma come cristiani. Parve loro un regalo dal cielo. E come cristiani, a un certo punto, e non più soltanto come contadini sfruttati, hanno rivendicato delle libertà. Sapete quali erano? La libertà di caccia, la libertà di pesca, la libertà di andare nei boschi a fare legna per riscaldarsi. Tutte queste cose, per tutte queste cose dovevano pagare il dazio al principe, perché le trote del fiume sono del principe, i boschi sono del principe. Le pernici, le cose sono tutte del principe. Allora se io sparo e catturo una lepre, devo pagare? No, la lepre Dio l'ha data a tutti quanti, al primo che la prende. Queste cose rivendicavano. Quindi non è che Lutero abbia suscitato la riforma, ma l'ha alimentata potentemente. Quindi c'entra una volta, ma c'entra una seconda volta, perché Lutero ha detto ai contadini: no, non potete trasferire la libertà in Cristo nelle libertà politiche e sociali, perché in questa maniera la libertà, che è una grazia, diventa una legge e viene snaturata, e quindi non potete fare questo passaggio. Volete fare la rivoluzione? Fatela! Avete anche ragione, perché dà ragione ai contadini, ma non fatela nel nome di Cristo. Non c'è la rivoluzione cristiana. Il cristiano davanti all'ingiustizia subisce, l'accetta e prega Dio che abbatta il tiranno, cioè l'arma del cristiano, l'arma politica del cristiano è la preghiera. Quindi il cristiano ribelle non esiste, se è ribelle non è cristiano, ribelle nel senso che prende le armi, la violenza, eccetera. Io vi dico, questa è una crisi terribile, ora semmai non c'è tempo di elaborare, ma la volevo menzionare. Seconda crisi. Seconda crisi, 1529, che cosa succede? Succede la rottura del fronte protestante. La rottura del fronte protestante perché Lutero da un lato e i suoi colleghi e Zwingli dall'altro, ci sarà una relazione, il riformatore di Zurigo, si dividono sulla interpretazione della cena del Signore. E qual è il punto di rottura? Il punto di rottura è che Lutero interpreta la famosa parola di Gesù, questo è il mio corpo, in senso letterale, est, hoc est corpus meum, è, quindi il pane è il corpo. Lutero è cattolico, tranne che rifiuta la transustanziazione, ma dice che è presente il corpo di Cristo, quindi nella cena, nell'Eucaristia, c'è il pane che è vero pane e il corpo che è vero corpo, esattamente come dice la Chiesa Cattolica, ma la Chiesa Cattolica dice è il pane che diventa corpo. No, il pane resta pane, il corpo viene con la parola che crea quello che dice hoc est corpus, è il mio corpo, eccolo lì. Invece Zwingli dà un'interpretazione non letterale come Lutero, ma metaforica di questo est, e dice il corpo, il pane significa il corpo, non è. Il corpo di Cristo è in cielo, l'ascensione l'abbiamo tutti celebrata, l'ascensione è in cielo e tornerà alla fine della storia per giudicare i vivi e i morti, ma adesso è in cielo. Il pane significa, cioè ti fa pensare a, quindi allora Cristo è assente nella cena? No, è presente, ma non corporalmente, bensì spiritualmente nella contemplazione della fede. E lì la riforma si è divisa. Terza e ultima crisi profonda, nel 31 e anni successivi, il grande confronto, anche questo drammatico e insanguinato, tra Lutero e in generale la Riforma e naturalmente la Chiesa Cattolica e gli anabattisti, cioè quella cosiddetta riforma radicale che è nata nella riforma, chiamiamola protestante, proprio nella riforma di Zwingli a Zurigo, ma loro rifiutavano il battesimo dei bambini e dicevano che il battesimo dei bambini non è un battesimo cristiano e quindi se tu sei stata battezzata da bambino devi essere ribattezzata, perché altrimenti non sei battezzata. No, tutti i riformatori hanno difeso a spada tratta il battesimo dei bambini e hanno perseguitato gli anabattisti. E qui, dico, è la crisi, perché Lutero, e termino, Lutero aveva detto è contro lo Spirito Santo bruciare gli eretici. Questa proposizione è una delle 41 proposizioni in virtù delle quali Lutero è stato scomunicato. Quindi hanno scomunicato anche questa affermazione, che è contro lo Spirito Santo bruciare gli eretici. Cioè Lutero aveva sempre sostenuto fino al 1531 che gli anabattisti, che lui considerava eretici, tra virgolette, dovevano essere combattuti soltanto con la parola, con la predicazione, con l'insegnamento, ma non con la violenza, non con la legge dello Stato. Nel 1531 ha cambiato idea. Purtroppo, e ha chiesto al potere politico di, non dico di mandare a rogo, questo no, ma di cacciare gli anabattisti. Ma voi sapete cosa voleva dire allora cacciare? Voleva dire che tu dovevi partire e non portavi neanche una valigia. Cioè perdevi tutto, come questi qua che sono lì dietro i reticolati, i profughi, uguale. Essere messo al bando da un territorio significava che perdevi tutto tranne la vita. Una cosa terribile. Bene, Lutero, ecco, questa è una crisi. Ecco, io ho voluto dirvi queste cose sia per onestà, diciamo, storica, sia perché sia chiaro che la riforma non è stata una cosa. E concludo dicendo che cosa? Queste sono delle ombre di quella che io ritengo essere una grande luce. La riforma è stata una operazione complessivamente grandiosa, che ha cambiato il volto dell'Europa cristiana. E questa opera grandiosa io la esprimo in queste due formule, che dovrebbero essere spiegate, ma non c'è il tempo, siete stati fin troppo pazienti. Cioè, con la riforma è nato un nuovo tipo di cristianesimo, quindi il protestantesimo non è soltanto cattolicesimo riformato, è un'altra cosa, un nuovo tipo, non un nuovo cristianesimo per carità, ma un nuovo tipo, una nuova articolazione, un nuovo modo di concepire il rapporto, nuovo ma anche antico, perché sostanzialmente è biblico, quindi c'è nuovo rispetto alla tradizione medievale, ma non rispetto alla Sacra Scrittura. Quindi un nuovo che ha un cuore antico, ma un nuovo modo di concepire il rapporto tra l'uomo e Dio, tra la Chiesa e la società. E un nuovo modello di Chiesa, perché il modello protestante di Chiesa, chiamiamolo così, anche se ha molte articolazioni al suo interno, è anche questo un modo nuovo di vivere e di esprimere la comunità cristiana, sia nella sua vita interna, sia nei suoi rapporti con la società esterna. Io vi ringrazio per la vostra pazienza e ho concluso la mia esposizione.